sul capitalismo europeo. Insomma, fino ad oggi abbiamo provato a capire l'evoluzione di questi quattro pilastri, la famiglia, l'impresa familiare, lo Stato, i movimenti operai, i sindacati e il ruolo giocato dalla cooperazione contrattuale, dai cartelli, dai comportamenti cooperativi fra le imprese. Questi sono i quattro pilastri, per usare l'espressione, secondo me, abbastanza felice di Franco Amatori, l'idea che il capitalismo europeo sia un tipo di capitalismo e molta parte della sua specificità, delle sue differenze rispetto ad altri modelli di capitalismo sia rappresentato esattamente da questi quattro pilastri. Pilastri che troviamo in una prospettiva di lungo periodo già presenti a fine 800, quando anche in Europa parte quel periodo, quel ciclo di innovazioni tecnologiche, di trasformazioni produttive, industriali che siamo abituati a chiamare seconda rivoluzione industriale, quindi la nascita della produzione di massa, del paradigma che poi verrà definito fordista. Questi pilastri hanno ovviamente subito una serie di trasformazioni, spesso dovute a shock esogeni, un po' questa idea delle onde, delle ondate che tendono a sommergere, a cambiare, a plasmare i quattro pilastri, è proprio un'idea di rappresentare gli effetti di questi shock esogeni. Prima di tutto l'americanizzazione, l'attrazione molto forte esercitata dal modello produttivo di riferimento della seconda rivoluzione industriale, il capitalismo americano, verso i paesi europei. Attrazione, forza di attrazione, forza di gravità rafforzatasi dopo la Seconda Guerra Mondiale e poi successivamente in forme diverse a partire dagli anni Ottanta con la cosiddetta rivoluzione neoliberista. Un'altra ondata, che è un po' quello di cui andiamo a parlare oggi, è rappresentata da quel vasto insieme di fenomeni interconnessi fra di loro che siamo abituati a definire nel discorso pubblico globalizzazione. Cos'è globalizzazione da un punto di vista di riflessione sul capitalismo europeo? Beh, essenzialmente globalizzazione è integrazione dei mercati. Ecco, la cosa affascinante, almeno che io trovo personalmente affascinante, è che probabilmente l'Europa, se mi permettete un'espressione anglosassone, è un po' la poster girl della globalizzazione. Di sicuro ad oggi è l'area economica, intesa nel suo complesso, che più è andata verso l'integrazione commerciale. Cosa vedete in questo grafico? Vedete il grado di apertura commerciale. Essenzialmente è la somma di esportazioni più importazioni in rapporto al PIL. Si confrontano l'Eurozona, gli Stati Uniti, la Cina, la Gran Bretagna e il Giappone. Allora, fin dal 95, fin quindi colonna in blu, i livelli raggiunti in Europa dal punto di vista dell'integrazione commerciale erano i maggiori al mondo. Sembra un paradosso, ma gli Stati Uniti, la culla del capitalismo moderno, il benchmark nella nostra riflessione sul capitalismo europeo, ha storicamente avuto livelli di integrazione molto più limitati se andiamo a misurare questo dato statistico. Quindi un livello di come dire, indipendenza del mercato interno statunitense estremamente superiore rispetto al caso europeo e simile al caso giapponese, che noi conosciamo come essere un paese fortemente presente sui mercati internazionali con grandi imprese esportatrici che però ancora negli anni 90 aveva un'apertura commerciale tutto sommato limitata, inferiore al 20% del PIL sommando importazione ed esportazione, quando già l'Europa era intorno al 55%. Cosa succede, diciamo, dal 95 in poi, anno in cui tendenzialmente gli anni 90 sono il punto di partenza della fase successiva quella attuale, quella definita dell'iperglobalizzazione. Quindi questo fattore di apertura commerciale tende ad aumentare in tutte le aree del mondo. La Cina è forse la protagonista più evidente di questa fase di integrazione commerciale ulteriore. Poi 2007, colonna verde, momento della crisi, è il picco toccato dalla globalizzazione, un picco che in realtà non è ancora stato raggiunto nel dopo crisi nuovamente. La cosa affascinante è che in tutte le aree del mondo, con l'esclusione dell'eurozona, ma questo è un discorso che vale anche per altri paesi europei, guardate il dato della Gran Bretagna, se andiamo a vedere i dati ultimi, quindi colonna arancione, il dato 2016, l'ultimo inserito in questa tabella, trovate che tutto il mondo tendenzialmente è tornato indietro, no? Verso una concezione più nazionale dell'economia, quindi ha ridotto il proprio grado di apertura commerciale. Questo è affascinante soprattutto dal punto di vista della Cina. La Cina, il Partito Comunista, i vertici del Partito Comunista hanno deciso di dare una decisa virata al modello di sviluppo, ridimensionando molto la propensione a crescere solo attraverso l'esportazione e puntando molto sul mercato interno, sull'aumento dei consumi interni nel dopo crisi. L'Europa invece continua a proseguire in questo percorso che ormai arriva a sfiorare il 90% del PIL, quindi apertura commerciale, import più export, il rapporto al PIL che sta raggiungendo il 90%, dati mai conosciuti prima nella storia del commercio internazionale. E questo che cosa ci dice? Ci dice da una parte che il capitalismo europeo ormai è un capitalismo che è cambiato in seguito all'adesione forte al paradigma della globalizzazione, ma è anche un modello di capitalismo che sta accumulando una serie di fragilità strutturali, soprattutto una estrema tendenza, una estrema dipendenza dalle esportazioni come motore sostanzialmente unico della crescita. Quest'altro grafico, vedete la percentuale delle esportazioni mondiali per area geografica, e devo dire che il dato europeo è impressionante, siamo al oltre un quarto di tutte le esportazioni mondiali. Né la Cina né gli Stati Uniti dipendono in maniera così importante dalle esportazioni, e questo perché è una fragilità? Perché chiaramente rende le economie europee estremamente sensibili, estremamente fragili nei confronti di un eventuale nuovo shock di domanda internazionale paragonabile a quello del 2007-2008. Cosa è cambiato dal punto di vista delle pressioni che le imprese devono affrontare? Beh, sicuramente l'adesione in maniera davvero importante, ma questo è un po' un connotato della costruzione europea che rappresenta la versione continentale del Washington Consensus, del modello dell'economia globale, un'economia di mercato fortemente competitiva dove ancora una volta paradossalmente si sta diventando più realisti del re. Quest'altro grafico vi fa vedere la riduzione nelle regolazioni e nelle barriere all'attività economica privata. Ancora una volta confronto fra Stati Uniti, Gran Bretagna, Europa, è impressionante la colonna blu. La colonna blu rappresenta le liberalizzazioni e deregolamentazioni nel campo dei prodotti, dei mercati dei prodotti, quindi parliamo di commercio di beni e servizi, e mentre gli Stati Uniti sostanzialmente hanno dal 98 a oggi sostanzialmente limitato l'intervento da questo punto di vista, l'Unione Europea, soprattutto l'Eurozona, è andata convergendo in maniera davvero impressionante verso il modello liberista di tipo anglosassone. È ovvio che a influenzare questo grafico c'è anche il diverso punto di partenza, perché se volete quello che l'Unione Europea sta facendo adesso è quello che si è fatto nelle economie anglosassoni fra anni 80 e anni 90, però secondo me è un chiaro segnale di come la marea della globalizzazione stia cambiando lo scenario competitivo per le imprese. Cominciamo a parlare un po' dei nostri pilastri, no? forse in maniera un po' disorganica, perché il discorso è estremamente complesso, però ci terrei a darvi almeno delle impressioni, delle immagini, dei flash per provare a trasmettervi qualche tendenza che a me sembra abbastanza evidente. Partiamo dal declino della rappresentanza sindacale, no? Abbiamo detto che la forza dei sindacati è sempre stato un elemento, un fattore che le imprese hanno dovuto tenere da conto in Europa. Questo ha influenzato in varie maniere i comportamenti delle imprese, sia spingendo verso l'alto i salari, sia creando un tipo di governance delle imprese. Pensiamo al caso tedesco, al caso della cogestione, ma anche al modello della concertazione, no? Big state, big business, big union di altri paesi europei. Eppure questo modello sembra sempre più in via di scomparsa. In quest'altro grafico vedete il declino della membership, no? Del numero di lavoratori iscritti a un sindacato sul totale della forza lavoro in ciascun paese. Diciamo che la tendenza è abbastanza evidente, c'è un declino che inizia non solo negli Stati Uniti ma anche nei paesi europei a partire dagli anni 80. C'è qualche outlier, per esempio la Germania conosce un aumento importante della rappresentanza, ma è un aumento statistico che dura poco, perché sostanzialmente a un certo punto nelle statistiche entra il 100% dei lavoratori della Germania dell'Est, tutti sindacalizzati dopo la riunificazione, e nel giro di un paio di anni smettono di essere sindacalizzati perché i sindacati dell'Est o vengono smantellati o vengono assorbiti dai sindacati dell'ex Germania occidentale. Probabilmente il declino della rappresentanza sindacale è uno dei fenomeni che più ha influenzato l'evoluzione delle relazioni industriali. È un fenomeno comune, la Francia già oggi ha un tasso di iscrizioni a sindacato inferiore agli Stati Uniti, che è ai minimi storici. Oggi siamo intorno al 10%, dati inimmaginabili negli anni 60, dove persino negli Stati Uniti si superava largamente il 30%, il 30% del totale della forza lavoro. Cosa c'è dietro questo quadro di declino dei sindacati? Qui le interpretazioni sono varie, sicuramente in parte le ragioni proposte dai critici del sindacato vanno nella giusta direzione, quindi un'incapacità di adattarsi a una transizione verso un modello di mercato del lavoro molto diverso rispetto a quello degli anni 60 e 70, basato sulla grande fabbrica fordista, la difficoltà a intercettare nuovi segmenti, intercettare nuovi bisogni di rappresentanza, quindi tutta la difficoltà per esempio di intercettare il lavoro precario, il lavoro interinale, ma anche il lavoro autonomo, che non è più quello solo dei grandi professionisti, ma in molti casi è anche un lavoro difficilmente distinguibile da quello dipendente, almeno nelle condizioni dei rapporti di forza con il datore di lavoro. C'è anche un'altra parte della storia, sicuramente nel mondo anglosassone, e qui è il benchmark a incidere su questo declino della rappresentanza. A partire dagli anni 70, fine 70 e inizio anni 80, c'è stato un cambio di direzione nella legislazione che ha reso sempre più difficoltoso l'operare dei sindacati all'interno delle grandi aziende americane, e progressivamente anche nel vecchio continente sicuramente le riforme del mercato del lavoro hanno inciso molto sulla capacità dei sindacati di influenzare non solo le decisioni delle imprese ma anche le politiche pubbliche. Dietro questo grafico c'è anche probabilmente una storia di evoluzione di modelli economici di riferimento da parte dei decisori pubblici. Qui mi rendo conto, i grafici sono complessi, però volevo cercare di rappresentarvi lo stato dell'arte degli studi economici, che sempre più cominciano a mostrare una netta correlazione, un netto collegamento fra il declino della rappresentanza, delle iscrizioni ai sindacati e l'aumento delle diseguaglianze. Quindi sono essenzialmente, a sinistra potete vedere la correlazione che esiste fra l'aumento della ricchezza detenuta dal 10% più ricco della popolazione correlata con livelli decrescenti di rappresentanza sindacale, di peso del sindacato all'interno delle aziende. E qui a destra invece è appunto il fenomeno correlato, quindi al centro l'aumento della quota sul totale dei redditi rappresentato dal 10% più ricco della popolazione, e qui a destra invece il declino netto della quella che una volta si chiamava la quota salari, no? Quindi la quota dei redditi rappresentati dai redditi di lavoro sul totale del reddito nazionale, sul totale del PIL. Ecco, qual è il legame fra il declino della rappresentanza e le riforme del mercato del lavoro in Europa? I sindacati non sono solo vittime in questa storia, in molti casi c'è stata anche un'acquiescenza. Qui andiamo verso un altro tema che pure è stato affrontato nei nostri seminari, tutto quel fenomeno di crisi del modello socialdemocratico, di parziale trasformazione genetica dei partiti ex socialisti, ex socialdemocratici in Europa, quindi una tendenza ad aderire a un paradigma economico basato su fondamenta liberiste che ha disarticolato quello che era il tradizionale rapporto fra partiti di sinistra e movimenti operai. A un certo punto molti movimenti operai, perso il tradizionale riferimento politico, non sono stati capaci di fare un salto autonomo verso una compiuta rappresentazione dei propri interessi in un mondo che era cambiato sia da un punto di vista economico sia da un punto di vista politico. Cosa vi rappresenta questo grafico? Vi rappresenta l'unico argomento che ha poi essenzialmente rappresentato la giustificazione per le riforme del mercato del lavoro in Europa a partire dagli anni 90. E anche qui, secondo me, questo grafico vi fa un po' vedere il mondo che è cambiato del capitalismo europeo, no? Questo pilastro dei movimenti sindacali, dei movimenti operai all'interno del più generale quadro del capitalismo europeo. Cosa ci dice questo grafico? Ci fa vedere un confronto fra il tasso di disoccupazione in grigio scuro, marrone, degli Stati Uniti e il tasso di disoccupazione in verde dei paesi dell'Unione Europea. Ecco, il momento di svolta è la metà degli anni Ottanta. Ecco, se voi andate, forse questo è uno dei pochi piaceri, anzi forse uno dei pochi divertimenti che ha lo storico, insomma riflettere, toccare con mano la caducità delle cose presenti, perché se voi andate a vedere i giornali, i pamphlet, la saggistica, su questi temi, sul mercato del lavoro comparato negli anni 70 e 80, trovate una grandissima esaltazione del modello capitalistico europeo perché è più capace di tenere insieme l'aspetto della competitività e l'aspetto però anche della giustizia sociale, quindi la crescita dei salari, e anche un tasso di disoccupazione più basso rispetto agli Stati Uniti. Quindi, se volete, gli anni 70 sono un po'. È un po' paradossale se pensiamo a quella che è la memoria degli anni 70 che ci viene ancora oggi proposta, trasmessa diciamo, attraverso il sistema dei media, quindi un periodo di devastante crisi, un periodo di instabilità, un periodo di grandi sofferenze economiche per la classe operaia. Ecco, a posteriori gli anni 70 sono stati, nonostante le crisi petrolifere, nonostante l'inflazione, eccetera, eccetera, sono stati l'apogeo del peso della classe operaia sia all'interno degli assetti economici sia all'interno degli assetti politici in Europa. E quindi questo chiaramente aveva un peso, un effetto su come le imprese si comportavano, agivano in questo periodo. A metà degli anni Ottanta cambia tutto. Sicuramente c'è un problema di transizione da un paradigma economico basato sul fordismo, un paradigma diverso. Non a caso in genere gli economisti americani fanno a partire dall'85 la cosiddetta rivoluzione dell'ICT, delle Information and Communication Technology, quindi l'idea che a un certo punto gli Stati Uniti ripartano grazie all'economia digitale, grazie a un aumento importante della produttività permesso dall'adozione delle nuove tecnologie. Sicuramente l'altra faccia della medaglia è anche quell'indebolimento del sindacato americano, quella deregulation reaganiana che effettivamente da una parte rende chiaramente il mercato del lavoro più fluido, più flessibile. Questo ovviamente ha effetti positivi nelle fasi di crescita economica, perché a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta l'economia americana riparte grazie anche alle rivalutazioni imposte ai paesi europei e al Giappone con l'accordo dell'Hotel Plaza nell'87. Questo fa ripartire l'economia e scende la disoccupazione. Disoccupazione che invece tende a rimanere intorno alle due cifre nel caso europeo, dove invece lì si comunque paga anche un processo di ristrutturazione importante, perché un'altra cosa che spesso ci si dimentica, invece nella memoria degli anni Ottanta come una fase di crescita, come una fase di grande euforia, di grande espansione economica, è un periodo di ristrutturazione che vede comunque gli organici occupazionali delle grandi imprese in Occidente contrarsi in maniera significativa, chiaramente la transizione verso un nuovo modello produttivo, e questo ha avuto anche degli effetti sul mercato del lavoro, perché aumenta il tasso di disoccupazione in Europa, che però è un tasso di disoccupazione che bene o male viene gestito qui con purtroppo la malefica mano pubblica, perché in realtà c'è un intervento importante degli stati europei per attutire questa, per agevolare questa trasformazione del modello produttivo, e quindi questo aumento della disoccupazione nel settore primario, nel settore secondario viene poi attutita con strumenti tipici del welfare state o anche con un aumento importante della spesa pubblica, poi chiaramente in forme e in modi diversi a seconda dei vari paesi europei. Quindi questo è il quadro su cui si innesta tutto il discorso da cui parte il processo di riforma del mercato del lavoro in Europa. Nel 1994 l'OCSE pubblica un rapporto coniando un neologismo che incontrerà subito una grandissima fortuna, conia questo termine, l'eurosclerosi, no? Diagnosi senza appello, secondo cui i maggiori tassi di disoccupazione naturale, preoccupatevi quando un economista parla di naturale, perché significa che da qualche parte c'è una fregatura, e c'è l'idea che l'Europa sia inevitabilmente, le stesse istituzioni che 10 anni prima venivano esaltate per mettere una minore disoccupazione in Europa, un decennio dopo, rispetto agli Stati Uniti, un decennio dopo diventano la causa di tutti i mali, l'asilo di tutte le inequizie, e diventa, quindi questa rigidità del mercato del lavoro europeo diventa la causa di questa devastante disoccupazione da cui non c'è scampo, tranne che non si facciano le scelte giuste, le riforme giuste, e queste riforme giuste vanno nella direzione di diminuire il peso della contrattazione centralizzata, che tende ad alzare i salari più di quello che fa la contrattazione a livello aziendale, una diminuzione dei costi del welfare state, quindi pensioni, oneri sociali, una diminuzione dei costi di licenziamento per le imprese. E questo è un po' il quadro di quello che viene fatto in Europa, anche qui con tempi e modi diversi, ma con una direzione che è assolutamente omogenea. Per darvi un'idea, ho preso i dati di questo indicatore, che è sempre, in realtà è la Banca Mondiale a calcolarlo, ma lo usa anche l'OCSE, il cosiddetto indice di protezione dell'impiego. Qui vedete, spero, la differenza importante che c'è ancora all'inizio degli anni 90 fra Europa e Stati Uniti, quindi Stati Uniti con un mercato del lavoro completamente deregolamentato. Ovviamente più è basso il valore dell'indice, minori sono i costi di assunzione, i livelli di protezione, che includono anche la protezione amministrativa, i tempi tecnici, i tempi amministrativi per il licenziamento, il costo monetario del licenziamento. Quindi Già gli Stati Uniti, dopo le riforme di Reagan, erano intorno allo 0,2, mentre l'Europa oscillava ancora intorno al 2,3, 2,5. Quindi un divide molto rilevante che poi, a partire dagli anni 90, qui trovate i valori per singolo paese, tendenzialmente è andato diminuendo in praticamente tutti i paesi. L'unico che era rimasto indietro in questo processo è la Francia, che continuava ad avere dei livelli piuttosto alti dell'indice di protezione dell'impiego, ma penso che Macron non ci deluderà da questo punto di vista nei prossimi anni. Qual è il problema? Cioè, cos'è andato a incidere? Ecco, se andiamo a vedere la letteratura sulle varietà di capitalismo, questa letteratura ha sempre detto che uno dei vantaggi competitivi delle imprese europee era la capacità di creare una fidelizzazione del lavoratore, un incentivo del lavoratore a investire sulle proprie competenze specifiche all'interno dell'impresa, in un'ottica di un rapporto di lavoro che tendenzialmente durava per la vita. Questa convergenza è importante, questo era uno degli elementi di una crescita della produttività europea nei confronti della produttività americana, che dagli anni 50 in poi è sempre stata più bassa rispetto a quella europea. In questi grafici, in blu scuro, vedete gli Stati Uniti. Già nel decennio 50 una produttività inferiore a quella di Giappone e Germania. Germania è in grigio, Giappone in rosso, in azzurro l'Italia. Quindi lì c'è il miracolo economico, c'è la rincorsa dei paesi europei, ma c'è anche una capacità di crescere in maniera diversa, di ottenere un aumento della produttività in maniera diversa rispetto al paradigma americano, con tassi invece che a partire dagli anni 80 hanno tendenzialmente conosciuto una convergenza importante. Anzi, a partire dagli anni 2000 gli Stati Uniti sono ripartiti da questo punto di vista e i paesi europei rimangono sempre più indietro. Quindi più di qualcuno ha avanzato l'idea, non io, che mi limito a riportarvi un po' la letteratura, non essendo degno insomma, di questo tipo di analisi, però devo dire che è una letteratura affascinante, di cui trovate scarsissima traccia nel dibattito pubblico. Non a caso è una letteratura essenzialmente di matrice americana, quindi è un paradosso. Insomma, ormai siamo arrivati a dover aspettare che gli americani ci dicano dove stiamo sbagliando. Questo discorso, questo legame fra produttività e riforme nel mercato del lavoro tendenzialmente diventa sempre più confermato da una serie di studi che sono stati pubblicati negli ultimi anni. Questo è il caso italiano. Ovviamente da storico vi invito a non credere nelle spiegazioni monocausali, monocausali, scusate. Dietro questo andamento della produttività ci sono fattori molto diversi, però è indubbio che il mercato del lavoro sia uno di questi fattori. Qui vedete il caso italiano, quindi salario reale in blu e produttività in rosso, entrambi hanno cominciato a stagnare a partire dalla seconda metà degli anni 90. La cosa affascinante è che ha cominciato a stagnare prima il salario reale della produttività, quindi è difficile trovare una direzione causale inversa, poter sostenere che la crisi europea, in questo caso la crisi italiana, il declino italiano, sia dovuta a qualche strano virus che negli anni 90 ha colpito tutti gli italiani contemporaneamente, rendendoli corrotti, poco produttivi, gli ha fatto disimparare la matematica e così via. Quindi sicuramente si è rotto un nesso, una spirale virtuosa salari-produttività, che era stata una delle parti in commedia della crescita europea dopo la seconda guerra mondiale. Quindi, dicevo, uno di questi studi che segnalano questo legame fra aumento della precarietà e calo della produttività aggregata è, per esempio, uno studio che è comparso nel 2008. Uno degli autori è Robert Gordon, che è autore recente di una monumentale monografia sulla produttività americana dal 1870 oggi. L'idea è anche affascinante perché anche qui ritorna un po' il fantasma di Marx. L'idea è che le imprese europee, ovviamente in aggregato, io vi parlo di dati, non vi parlo di casi perché ci sarà sempre l'aneddoto che smentirà invece l'impresa che ha investito sulle skills dei propri lavoratori, su un ricco welfare aziendale. No, io ho coorti di studenti ogni anno che mi vengono a chiedere la tesi su Brunello Cucinelli, no? Questo esempio di straordinario fascino di cui ancora non mi sono spiegato tutte le ragioni dietro questo fascino. Però l'idea è che in aggregato l'incentivo dato alle imprese sia stato abbastanza deleterio, perché è ovvio che si va a parlare dei due fattori produttivi, lavoro e capitale, si rende in termini di costo relativo più conveniente il lavoro, le imprese tenderanno a investire in tecniche ad alta intensità di lavoro, quindi limitando i nuovi e rischiosi investimenti in capitale e innovazione tecnologica. Questa è la tesi prodotta da questo saggio, che fa anche un complesso studio econometrico, però di cui non vi parlo per non ammorbarvi troppo. Quindi questo è un po' il quadro. Sicuramente il modello europeo è cambiato, con delle specificità da paese a paese. Quello che sembra un quadro più omogeneo, per quanto devastante nel caso italiano, è più, per esempio, in chiaroscuro nel caso tedesco, dove la scelta lì è stata creare un dualismo importante del mercato del lavoro. Questo ha avuto effetti positivi in termini di calo, della disoccupazione, perché si è creato sostanzialmente, si è mantenuto quel nucleo, base del vantaggio competitivo tedesco nei settori, della manifattura ad alto valore aggiunto, quindi dall'auto alla chimica. Così via, si è deregolamentato in maniera importante il resto dell'economia, in particolare i servizi, grazie alle riforme ARTS. Questo ha avuto effetti positivi in termini di competitività, grazie all'effetto deflattivo di queste riforme, mantenendo però la capacità di competere sui mercati internazionali. Lì però non è stata un'evoluzione non pilotata, ma c'è stato in buona parte un disegno, complessivo. Molto velocemente, perché vorrei dare la parola a Veronica, vi dico due parole sui cartelli. Qui il discorso è abbastanza complesso, secondo me per uno storico è difficile parlare, perché i fenomeni nuovi da questo punto di vista sono abbastanza recenti. Quello che ci dicono i dati è che a un certo punto i cartelli sembravano scomparsi dall'Unione Europea, dal continente europeo, come sembravano essere scomparsi dagli Stati Uniti almeno da un secolo. In realtà, a partire anche qui dal 2000, sembra esserci stata una nuova esplosione di cartelli in Europa. Qui a destra vedete il confronto in blu l'Europa, in arancione gli Stati Uniti, il numero di multe date per comportamenti collusivi, quindi il numero di cartelli individuati dalle autorità antitrust nelle due aree. Parrebbe esserci stata negli ultimi 10-15 anni un'esplosione di cartelli in Europa. Questo è in realtà più che il numero, è, scusate, il valore complessivo delle multe, che però è una proxy, perché anche dal punto di vista del numero, rispetto agli anni 90, agli anni 2000, il numero di cartelli individuati è più che triplicato. E qui un esempio dal punto di vista anche qui dell'immagine pubblica, una copertina di Der Spiegel sul cartello dell'auto tedesca, no? Das Kartell. Quelli non sono degli occhi di una pantera come sembrerebbe, ma sono i fari di una BMW. E anche lì c'è stata una specie di scandalo, perché è emerso, sono state sanzionate le imprese dell'auto tedesca per la creazione di un cartello che era soprattutto legato alle auto dei segmenti premium, dei segmenti di lusso. Quindi da questo punto di vista un pilastro che sembrava scomparso, che invece sembra tornare. Io non ho una risposta definitiva, perché come vi dicevo è un fenomeno talmente recente che andrà studiato fra 10, 20, 30 anni, quando si potrà accedere agli archivi delle imprese. Il mio sospetto è che qui vediamo invece un'altra tabella, qui al centro c'è il numero di cartelli sanzionati per anno in Europa. Ho l'impressione che in realtà i cartelli non siano mai andati via, semplicemente fino ad oggi la capacità di individuarli era estremamente limitata. Questo aumento nel numero di cartelli, secondo me, legato al cambio di strategia, perché a partire dal 2000, addirittura nel 2000 si tocca un limite, perché forse c'è un unico cartello sanzionato in Europa, però nel 2000 viene presa anche una decisione innovativa, viene adottato il cosiddetto Leniency Program, che è un programma adottato anche negli Stati Uniti, ma in maniera molto più soft. Cos'è essenzialmente un Leniency Program? Semplicemente si dà l'incentivo al delatore. Quindi si punta non più a cercare di individuare i cartelli dai loro comportamenti, in particolare dal cambio di prezzo, quindi dall'armonizzazione dei prezzi, che è estremamente difficile, soprattutto oggi che i prezzi vengono adottati, se non tutti i giorni, sicuramente settimanalmente dei prodotti. Si è puntato a creare degli incentivi per le delazioni. Quindi praticamente nell'ambito di un leniency program, la prima impresa che denuncia di appartenere a un cartello e denuncia i nomi delle altre imprese, tendenzialmente ha il vecchio cartellino "esci gratis di prigione" del Monopoli, quindi non viene sanzionata, non subisce multe. Quindi, si è creato questo nuovo strumento che viene esaltato come mossa estremamente risolutiva. Guardando da un altro punto di vista, dice: ma allora, più che la grande efficienza oggi, forse bisognerebbe riflettere sulla grande inefficienza dell'antitrust fino al 2000, quindi l'idea che il cartello fosse scomparso dall'Europa è abbastanza, come dire, da rivedere. Lascerei la parola a Veronica, che vi parlerà di imprese pubbliche e imprese familiari.
Intanto mi scuso per il ritardo, purtroppo ero impegnata in una sessione di laurea che si è allungata più del previsto. Per farmi perdonare, cercherò di essere estremamente rapida, schematica e andare ai punti chiave. Se dovessi saltare qualcosa o correre troppo, vi prego di fermarmi in questo senso. Allora, mi sono capitati due compiti un po' difficili, nel senso che come storica, in realtà, appunto, come il professor Perugini probabilmente vi spiegava, stiamo parlando di dinamiche così recenti e stiamo osservando dinamiche tuttora in atto, per cui è difficile interpretarle bene. Però anche in questo caso vi racconto di due pilastri che sembravano sfidati, soprattutto quello dell'impresa pubblica, meno l'impresa familiare, e invece oggi scopriamo che sono ancora sostanzialmente, se non pilastri, elementi importanti dell'economia e della società europea. Molto rapidamente sull'impresa pubblica, anche perché so che avete già avuto una lezione sull'impresa pubblica e sull'impresa familiare, quindi non vorrei annoiarvi e ripetere cose che già sapete. Però uno dei prerequisiti importanti è che l'impresa pubblica era importante sostanzialmente ovunque nel corso del Novecento, ma in Europa probabilmente ha giocato un ruolo ancora più cruciale per tante nazioni. In qualche nazione è stato un attore quasi sostitutivo dell'imprenditorialità privata laddove essa non si era dimostrata presente o all'altezza, soprattutto in alcuni settori. Per cui l'impresa pubblica come attore del processo di industrializzazione. Ne sappiamo molto in Italia, la Spagna di fatto ha copiato un modello italiano di IRI, di holding pubblica, per cui addirittura lì la holding pubblica non è nata da un salvataggio, ma è nata dal fatto che lo Stato abbia deciso di fondare grandi imprese laddove i privati non ne avevano fondati e non avevano fondato imprese considerate sufficientemente competitive. Non parliamo però soltanto dell'Europa del Sud, parliamo di varie nazioni del resto d'Europa che hanno largamente utilizzato, sono stati largamente interventisti negli anni 50 e 60, arrivando anche a una pianificazione, a un'impresa pubblica come strumento molto attivo appunto della vita economica di un paese, dopo la Seconda Guerra Mondiale. L'impresa pubblica come processo, come attore della crescita economica, assieme all'impresa privata ovviamente, ma come attore importante della crescita economica negli anni 50 e 60, ma anche usata attivamente in funzione anticiclica negli anni 70. Quando arriva la crisi degli anni 70, l'impresa pubblica viene largamente utilizzata per cercare appunto di proteggere l'economia dagli shock. Ora, alle origini della crisi dell'impresa pubblica non è un tema facile, non è un tema rapido, ma in realtà cerco di semplificarlo molto. Io vedo sicuramente queste tre tipi di dinamiche. Una è una dinamica strettamente economica. È un dato di fatto che le imprese pubbliche negli anni 70 non avevano più una performance economica buona e soddisfacente. In parte, probabilmente ne avete già parlato, è stata una questione di gestione dell'impresa pubblica. cattura da parte dei partiti politici, problemi proprio della gestione dell'impresa pubblica. Però vorrei anche sottolineare il fatto che in realtà l'impresa pubblica fosse presente in molti settori che negli anni 70 sono andati in crisi anche nel mondo privato. Quei settori tipici della seconda rivoluzione industriale, adesso non so se ne stavi anticipando tu, ma la congiuntura degli anni 70 in realtà quel modello di grande impresa, seconda rivoluzione industriale, verticalmente integrata, che cercava di accentrare tutto, va in crisi. E va in crisi per una serie di dinamiche congiunturali, ma anche strutturali. Siamo arrivati alla maturità di quei settori, per cui vanno in crisi le imprese siderurgiche nel privato e anche nel pubblico. Non è una questione strettamente dell'impresa pubblica. Quindi vedo unirsi dinamiche economiche e dinamiche politiche comuni, anche in questo caso all'impresa privata e all'impresa pubblica. Poi c'è il ruolo dell'Europa, per cui andiamo incontro a un nuovo tipo di impresa più flessibile in questi settori, che non era il tipo di impresa pubblica che c'era stato fino a quel momento. Poi c'è il ruolo dell'Europa, che è tutt'altro che marginale, secondo me, da un doppio punto di vista. Il primo è che più si rafforza il processo dell'integrazione economica europea, più di fatto anche le politiche che vengono sempre più adottate dall'Europa sono politiche orientate ad accettare il cosiddetto Washington Consensus, quindi sono politiche che spingeranno sempre di più i vari stati nazionali a privatizzare, liberalizzare e così via. E quindi l'influenza ovviamente esercitata dall'Europa sugli stati nazionali c'è in questo senso. E poi ricordiamo anche i vincoli che i vari stati hanno avuto, i vincoli economici che hanno dovuto rispettare per entrare in Europa, e ricordiamo che le privatizzazioni hanno anche permesso di fatto un forte afflusso di denaro nelle casse pubbliche, quindi di fatto hanno contribuito anche in questo senso. Ultimo, ma non ultimo, l'impatto della globalizzazione. Anche in questo caso sottolineerei un aspetto economico ma anche un aspetto culturale. L'aspetto economico anche in questo caso è comune, impresa privata e pubblica. Nell'impresa pubblica, forse avendo presente le inefficienze di cui ricordavamo prima, sì, la globalizzazione ha rappresentato una grande opportunità ma anche una grande sfida, una concorrenza sempre maggiore, per cui vedremo che le imprese pubbliche che ci sono ancora oggi hanno cambiato faccia e sono diventati dei campioni globali, quindi la globalizzazione ha imposto alle imprese di trasformarsi, quelle che sono sopravvissute, o ha spinto verso spazzarle via. E la globalizzazione, il rafforzamento della globalizzazione ha anche spinto, secondo me, a una cultura globale sempre più forte, anche in termini di ideologie dominanti, per cui il Washington Consensus a cui accennavo prima a livello europeo è stata una spinta molto forte proveniente anche dalle appunto maggiori forze della globalizzazione. Per cui l'impresa pubblica è stata sfidata molto evidentemente negli anni 80 e 90. E tornando all'Europa in senso stretto, io qua ho riportato qualche dato che in sostanza fa vedere come l'impresa pubblica sia stata sfidata ovunque, però i numeri dell'Europa siano rappresentativi. Tanto era stata importante l'impresa pubblica in Europa nei decenni precedenti, quanto è stata forse più sfidata in Europa che in altri casi. E qua sono solo alcuni numeri, quindi fra la fine degli anni 80 e i primi anni 2000, quindi gli anni centrali delle privatizzazioni, l'Europa effettua oltre il 30% delle privatizzazioni mondiali, il numero di transazioni, imprese privatizzate, seguita solo da vicino dai paesi dell'ex Unione Sovietica, che ovviamente, data la proprietà pubblica in questi paesi, però il peso dell'Europa è enorme. Per redditività, quindi per il valore delle imprese che sono state cedute, in questo periodo l'Europa è insuperabile, rappresenta circa il 50% del totale mondiale, per cui molto è stato privatizzato, e cose dal valore molto alto. Le operazioni più importanti sono state effettuate in Inghilterra, che è stata anche la prima ad iniziare questo processo, l'Inghilterra della Thatcher, seguita dalla Francia, dalla metà degli anni Ottanta, e un pochino più tardi dall'Italia, dalla Spagna e dalla Germania, qualche caso già negli anni Ottanta, ma poi le spinte più forti le vediamo in realtà negli anni 90. Come privatizzare è stato un tema estremamente importante, anche perché spesso, anche qua la relazione non è diretta, però la metodologia del processo di privatizzazione seguita poi ha avuto anche un impatto su quello che è stata la nuova impresa, sui suoi risultati, sulle sue dinamiche di gestione. Semplificando un po', ma neanche troppo, sostanzialmente le imprese sono state privatizzate secondo due metodi, o con offerte pubbliche di vendita, quotare le imprese in borsa e cercare anche ideologicamente di raggiungere il numero maggiore possibile di azionisti. Quindi l'idea è un'impresa è pubblica, ne frammentiamo la proprietà all'interno del maggior numero possibile di azionisti privati, e quindi basandosi soprattutto su quotazioni in borsa. Oppure su transazioni private, quindi vendita ad altri azionisti privati, imprese pubbliche che passano in mani private. Ora, l'Inghilterra è stata un po' il campione delle offerte pubbliche. 71,3% del totale delle transazioni in Inghilterra è stata fatta con offerte pubbliche di vendita. La Germania è un po' il campione delle transazioni private, siamo quasi al 50%, insomma, al 49%. Le altre situazioni, le altre nazioni si collocano fra questi due estremi. Ora, la cosa interessante è che in entrambi i casi, sia di utilizzo della quotazione in borsa, dispersione della proprietà, diciamo così, sia che di cessione a uno o più principali azionisti privati, lo Stato in realtà ha potuto, e in molti casi l'ha fatto, cedere l'impresa pubblica soltanto in parte, o cederne anche quote importanti, ma tentando comunque di mantenerne il controllo per le decisioni strategiche. Per quanto riguarda quanto del capitale delle imprese pubbliche è stato effettivamente ceduto, qui la variabilità all'interno dei paesi europei è molto importante, per cui vediamo che l'Inghilterra è stato ceduto l'89% delle imprese pubbliche, Germania al 78%, Spagna poco più del 60%, Italia poco più del 50%. Quindi si parlava tanto di privatizzazioni, però per quanto riguarda la quantità di capitale che è stata effettivamente, la percentuale di capitale che è stata effettivamente ceduta, la situazione varia molto appunto fra un caso e l'altro. Come mai? Beh, le due motivazioni sono un po' ovvie, un po' dipende dall'efficienza dei mercati azionari che c'erano nei diversi paesi, ma il motivo per cui l'Inghilterra aveva un mercato azionario più sviluppato di quello di altri paesi dell'Europa continentale. Però si tratta soprattutto di scelte di politica economica, per cui in molti casi si è parlato, soprattutto per l'Europa continentale, di reluctant privatizations, di privatizzazioni fatte ma un po' controvoglia e lasciate sempre un po' parziali, con l'obiettivo di mantenere un controllo dello Stato sull'impresa privatizzata, recentemente privatizzata. Ora, come è stato fatto? Hanno utilizzato tantissimi metodi, in qualche caso sono state privatizzazioni portate avanti in varie tranche, per cui si è cercato di mantenere il controllo per una prima fase, che poi è gradualmente diminuito nelle fasi successive. In molti casi quello che si è cercato di fare, soprattutto per imprese considerate più strategiche per questi mercati nazionali, è stato quello di preservare un nucleo di controllo che evitasse a azionisti stranieri o comunque indesiderati di acquisire il controllo di imprese importanti per l'economia nazionale. Ogni nazione ha poi elaborato le sue tecniche. In Spagna hanno utilizzato molto le banche come principali azioniste, in Germania i governi regionali, ogni nazione ha sviluppato le sue tecniche. La cosa interessante è che ancora, fino a tempi molto recenti di fatto, sono state utilizzate qualche tipo di strumento, anche all'interno delle imprese ormai privatizzate, perché lo Stato potesse mantenere in parte il controllo, pur alla fine di questo processo mantenendo in molti casi una quota assolutamente marginale delle azioni dell'impresa, anche se le deteneva. E quindi qui c'erano le golden shares, poi l'Europa in molti casi di fatto ha dichiarato illegali queste golden shares, ma adesso ci sono i golden powers, per cui si può in un certo senso esercitare un diritto di veto. E altre tipologie di controllo sulle azioni che fanno sì che o con doppie categorie azionarie o con strutture piramidali, limiti ai diritti di voto degli azionisti privati, chi più ne ha più ne metta, strutture che di fatto fanno sì che lo Stato continui a mantenere parola in questo tipo di imprese. È stato fatto un sondaggio, uno studio molto interessante nel 2009, che diceva che sostanzialmente visto nel 2000, quindi qualche anno prima, nei paesi OECD i governi mantenevano una sorta di controllo sulle imprese privatizzate almeno nel 62% dei casi. Per cui privatizzazione sì, ma... Questo è un punto interessante e molto dibattuto, solo qualche spunto di riflessione. In realtà gli esiti delle privatizzazioni sono stati studiati nella letteratura internazionale, sia con analisi specifiche per ogni settore, che con analisi di paese, che con analisi più ambiziose che cercavano di considerare vari paesi, vari settori, però i risultati di queste analisi dicono un po' di tutto. C'è chi ha un giudizio positivo sulle privatizzazioni, c'è chi ha un giudizio positivo. Onestamente non mi sentirei di dire che gli obiettivi che un po' tutti gli stati si erano posti all'inizio delle privatizzazioni, che erano obiettivi di maggiore efficienza di queste imprese, di abbassiamo i prezzi e miglioriamo la qualità dei servizi e così via, siano stati raggiunti in tutti i paesi e in tutte le imprese con lo stesso livello di successo. Anzi, la variabilità è stata piuttosto ampia. E così come sono stati molto incerti i risultati sulla crescita dell'impresa. Ci sono imprese che sono cresciute, imprese che andavano meglio prima, e sul benessere collettivo, a livello di occupazione, flussi di investimento, attività innovative, ricerca e sviluppo, qui i casi sono veramente più svariati, andamento delle tariffe dei prezzi finali. Ora, una cosa interessante è che l'Europa negli ultimi anni, in realtà, soprattutto su alcuni stati, ha spinto per proseguire, per riavvivare dei processi di privatizzazione che sembravano un po' addormentati, per cui per riavviarli, rispingerli, rimetterli in campo. E,
questo è uno scherzo che ho fatto io a Veronica. Cioè, è un articolo dell'altro giorno del Corriere della Sera di De Bortoli, cioè, la guerra dei 20 anni... È abbastanza, come dire, devastante, perché insomma, più della metà del valore azionario di Telecom è stato distrutto negli ultimi 20 anni post privatizzazione. Questa è un po' quella cosa che, di cui diceva Veronica, cioè un quadro molto in chiaroscuro sui presunti benefici, diciamo, soprattutto quando, poi mi taccio, di privatizzazione hanno interessato qualcosa che non aveva nessun senso privatizzare. Mi riferisco in particolare ai cosiddetti monopoli naturali, perché la rete telefonica piuttosto che le autostrade hanno creato solo non delle imprese competitive, non concorrenza, non benefici per i consumatori, ma semplicemente una trasformazione da monopolio pubblico a monopolio privato. Lì è affascinante, non credo che riusciate a leggere, ma nelle presentazioni sopra il titolo vengono riportati dei dati devastanti. Scommissioni a professionisti pagate dal 2005 al 2016 4,75 miliardi, più 852 milioni di commissioni alle istituzioni finanziarie. Tutte cose legate agli N passaggi di mano che questa impresa ha avuto negli ultimi 20 anni, un'impresa che nel 97 stava per comprare una piccola impresa americana in crisi, Apple, e oggi è un'impresa che arranca sempre più in difficoltà. Insomma, ti ho fatto uno scherzo.
Mai lasciare le diapositive della presentazione nelle mani del coautore. No, ma è stato uno scherzo molto positivo, nel senso che esemplifica perfettamente quello di cui stavamo parlando. E, però, come dicevamo, l'Europa continua a spingere a proseguire questo processo di privatizzazione. E cosa sta succedendo? È la fine dell'impresa pubblica? In realtà no, io non la vedo così, per una serie di dati che ci sono e che ci dicono che in realtà se c'è questo barometro delle privatizzazioni che misura in transazioni e in valore le privatizzazioni che sono avvenute e che stanno avvenendo a livello mondiale, che ci dice che le privatizzazioni al mondo continuano ad aumentare, soprattutto questo è l'effetto della Cina. Però in Europa la corsa ha rallentato significativamente e non vediamo recentemente dei grossi cambiamenti in questo senso. E volevo parlarvi soprattutto di tre cose in maniera molto sintetica. Uno è ovviamente l'impatto della crisi del 2007-2008, che ha riportato lo Stato e l'impresa pubblica, che dovuto ad alcuni salvataggi, insomma, prepotentemente sulla scena. Sia da un punto di vista pratico, per cui si vede questo ritorno, sia da un punto di vista anche ideologico in un certo senso. Facendo lezione con gli studenti di economia, insomma, mi ricordo fare lezioni sull'impresa pubblica nel 2004-2005 fino al 2007 era sempre una cosa vista come uno strumento assolutamente del passato, non ci immaginiamo che lo Stato possa rientrare sotto questa forma. Insomma, questa crisi ha cambiato tanto le cose e anche il modo che anche le generazioni più giovani hanno di considerare questo aspetto. E poi volevo ragionare un attimino su altri due aspetti che riguardano sempre l'impresa pubblica in Europa, ma riguardano due tipi diversi di impresa pubblica in Europa. Una sono le imprese pubbliche europee in Europa, che ci sono ancora, come abbiamo visto, che sono molto diverse dalle imprese pubbliche che conoscevamo prima. Intanto sono imprese pubbliche in cui il controllo pubblico è spesso minoritario, lo Stato si avvale di altri strumenti e c'è sempre, praticamente sempre, un azionista privato. E sono imprese molto diverse dal passato, sono imprese che hanno utilizzato anche la globalizzazione per passare dall'essere ex campioni nazionali a cercare di essere leader globali, con una ricerca sempre maggiore dell'efficienza, con una ricerca sempre maggiore di diventare competitivi con dinamiche di mercato. E queste sono imprese pure, qua vi ho riportato qualche informazione, per cui le cosiddette multinazionali di Stato, imprese multinazionali in cui lo Stato è un azionista comunque importante. Un recente report del 2017 ha stimato che ce ne siano 1150 nel mondo di multinazionali di Stato, beh, 420 sono europee, che non è poco. Quelle cinesi sono 257, poi ci sono le malesi, le indiane, le sudafricane, le russe sono 51, per cui l'Europa comunque ha un peso importante. Sono imprese pubbliche europee, sono anche imprese pubbliche europee che sono andate all'estero in altri continenti. E con questa transizione da campione nazionale a leader globali. L'altra questione interessante è quella, insomma, bisogna fare un po' di attenzione a non cercare di bandire l'impresa pubblica europea dall'Europa e poi accettare il fatto che in Europa ci siano molte imprese pubbliche appartenenti ad altri paesi, quindi ad altri governi. E anche in questo caso ci sono molti esempi che potremmo fare, soprattutto sugli investimenti cinesi su alcune importanti infrastrutture europee.
Evitando di parlare di calcio.
Evitando di parlare di calcio, che è una nota molto dolente, essendo io milanista. Comunque, e, per cui anche questo, lì non c'è lo stato cinese.
Poi ci sono cinesi fortunati e cinesi non fortunati.
Comunque, per cui l'impresa pubblica non è morta. Possiamo riflettere su tutti questi aspetti, ma non è morta. Parlare dell'impresa familiare in realtà è ancora più complicato, nel senso che la definizione, so che avete avuto un incontro con il professor Colli, che quindi vi ha spiegato i vari problemi di definizione dell'impresa familiare, le tipologie che ci possono essere di impresa familiare, è molto difficile generalizzare, perché le imprese familiari vanno da colossi a imprese piccolissime, da imprese tradizionali a imprese estremamente innovative e dinamiche, per cui butto lì solo qualche spunto di riflessione senza nessuna pretesa di essere né illuminante né esaustiva. Europa e globalizzazione, opportunità e vincoli. Non dico di più perché insomma è ovvio. Più concorrenza, più mercati, ma anche più concorrenza in casa. Alcuni esempi di difficoltà. Molti in realtà. Io qua ho preso due esempi che sono l'Italia e la Spagna. In Italia c'era stata una prima ondata già di crisi delle imprese familiari negli anni 70, quindi subito prima l'inizio della seconda ondata di globalizzazione, del rafforzamento di processo, del processo di rafforzamento dell'Unione Europea, perché le imprese familiari possono avere anche appunto delle dinamiche di crisi legate, come è successo a molte grandi imprese italiane negli anni 70, alla successione da una grande generazione, dalla generazione dei fondatori a quelle successive. Cessione di grandi imprese familiari, importanti imprese familiari del Made in Italy, soprattutto nel settore food and beverages che stanno avvenendo oggi, ci sono imprese familiari in crisi. Il caso spagnolo, di cui mi sono occupata un po' per ricerca diretta, forse rispecchia un po' meglio quello che è avvenuto nel processo di europeizzazione, nel senso che la Spagna era fuori dalla comunità economica europea fino al 1985, con effetti dal 1986. E di fatto è entrata nella Comunità Economica Europea nell'86, trovandosi per la prima volta, mettendo per la prima volta le proprie imprese a contatto con la concorrenza di imprese del resto dell'Europa. L'economia spagnola era stata un'economia protetta per tanti decenni e sono stati messi appunto nella concorrenza europea. Io avevo analizzato la proprietà delle principali 100 imprese in Spagna in alcuni anni indice. E le imprese familiari nel 1973 in Spagna rappresentavano circa il 38% delle 100 imprese più grandi. Nel 2002 erano 17. La percentuale del loro fatturato rispetto alle maggiori imprese era calata dal 27 all'8%. E questo tenendo presente il fatto che in Spagna c'erano state le privatizzazioni, quindi che in realtà l'impresa familiare avrebbe potuto accrescere il proprio peso relativo all'interno delle 100 maggiori imprese. E così non è stato. Per cui almeno per la grande impresa in Spagna l'ingresso nell'Europa, non solo, perché come diceva prima il professor Mario Perugini, sono tante cose che vanno assieme, però gli anni in cui è entrato in Europa si sono accompagnati anche con un relativo declino della grande impresa familiare, perché qua parliamo di quelle veramente grandi. I dati però ci dicono che in realtà le imprese familiari sono e continuano ad essere molto importanti nell'economia europea. Non vi do il dettaglio di tutti i dati perché vi annoiate, perché poi dipende anche molto dalla definizione, però insomma questi sono dati del 2008, questi sono dati del 2017, le imprese familiari in Europa erano importanti, circa il 70-80% delle imprese familiari in Europa, secondo questa fonte, nel 2008, nel 2017 le imprese familiari erano l'85% del totale in Spagna, l'80% in Finlandia, il 75% in Francia, insomma, percentuali molto importanti. Così come importante era anche l'impatto di queste imprese sull'occupazione. Nel 2008 generavano circa il 40-50% dell'impiego e la stessa cosa 10 anni dopo sostanzialmente, l'anno scorso. Dipende dalla definizione, qualcuno dice che sono anche più importanti, però insomma queste sono le dinamiche. Se ragioniamo sulle grandi imprese europee, insomma sono dei giganti, sulle maggiori 250 imprese, scusatemi, qua manca un familiari, quindi le maggiori 250 imprese familiari europee contribuiscono al 13,2% del PIL, 2,3% della forza lavoro europea, per cui sono dati importanti. Le ultime due cose che vorrei dire sono queste. Primo, perché le imprese familiari sono ancora così forti? Difficile dare una spiegazione, però volevo ragionare su qualche punto. Beh, alcune semplicemente perché sono molto vecchie e perché hanno già passato, si sono già rafforzate, hanno già sviluppato quelle routine, come direbbero alcuni economisti, che permettono di passare da una generazione all'altra senza traumi eccessivamente importanti. Oggi il 49% delle 500 maggiori imprese familiari al mondo è in Europa e ha in media 88,3 anni, quindi vari cambi generazionali sono già stati fatti, sono imprese che si sono già abbondantemente fatte le ossa, passatemi il termine. Secondo, perché le imprese familiari in Europa hanno avuto un rapporto molto stretto con lo Stato da una serie di punti di vista. Potremmo discutere di alcune politiche, ma alcune imprese familiari, anzi laddove lo Stato si è relativamente ritirato, con tutti i limiti di cui dicevamo prima, sono entrate in gioco, quindi sono rafforzate in alcuni casi direttamente con i processi di privatizzazione, che in Italia abbiamo molti casi, e in altri casi indirettamente con alcune politiche economiche, quindi le due dinamiche secondo me non sono disgiunte. Poi c'è una questione tecnologica. So che siete esperti di prima e seconda rivoluzione industriale, ne sono sicura, conoscendo il professor Amatori sicuramente è stato un tema che avete sviluppato molto bene prima. Beh, la seconda rivoluzione industriale è la rivoluzione della grande impresa, dei managers, ma la terza e la quarta rivoluzione industriale, che sono quelle importanti per i paesi adesso, sono un po' diverse, quindi permettono anche una dimensione di impresa più piccola in cui la famiglia può di fatto funzionare, essere efficiente. Torniamo nell'era degli imprenditori come nuovi eroi, non tanto dei manager come era prima, e anche in questo spazio un capitalismo familiare o anche in alcuni casi personale, che non necessariamente si sovrappongono, possono avere un ruolo importante. E lo stesso vale per la globalizzazione. Aprire uno scenario globale, internazionale, ma a livello una globalizzazione della portata che stiamo vivendo, quindi con possibilità di abbassamento dei costi di comunicazione, trasporto, di andare con facilità all'estero, anche per soggetti che possono essere relativamente piccoli, come le imprese familiari, ha reso possibile per imprese appunto che prima potevano giocare un ruolo relativamente marginale in un'economia razionale, raggiungere con una maggiore facilità rispetto a 30, 40, 50 anni fa, in cui andare all'estero era molto più costoso, raggiungere quelle nicchie globali. Quindi rimanere di nicchia, rimanere facilmente sotto il controllo di una famiglia, ma allo stesso tempo sopravvivere e anche crescere relativamente, raggiungendo mercati che prima non sarebbero stati raggiungibili. Quindi tutti i vincoli e le sfide che sono evidenti a tutti, ma anche qualche opportunità. Ultimissima cosa che vi dico, e poi mi zittisco, è questa. Mi è venuta la curiosità, non essendo io esperta per niente di queste dinamiche contemporanee, ma di lavorare un po' in internet facendo una piccola ricerca e cercare di capire quali sono le principali sfide che la teoria predominante dice essere le principali sfide per le imprese familiari. E poi ho recuperato un sondaggio recente della KPMG dell'anno scorso, in cui si chiedeva alle imprese familiari quali fossero le principali sfide che esse stesse percepivano. Beh, la teoria racconta che le principali sfide delle imprese familiari, una è l'eterna sfida, il passaggio generazionale tra una generazione e l'altra, la struttura di una corporate governance che sia sana, e la seconda è la concorrenza provocata dalla globalizzazione. Ok, questa è la teoria. Poi è stato fatto questo sondaggio della KPMG che ha una serie di vincoli, perché vi premetto che include tantissimi stati e imprese molto diverse. L'idea era di fare un campione rappresentativo, quindi hanno mandato questionari a imprese grandi, medie, piccole, di vari settori, di varie nazioni. E il rischio un po' di questo tipo di sondaggi è che per rappresentare tutti non rappresentino poi nessuno, chiaramente. E questo secondo me è...
La Bonino doveva prendere il 30% da in base ai sondaggi.
Però secondo me è interessante notare che secondo questo sondaggio l'aumento della concorrenza è una cosa importante, il 36, dovevano selezionare tre di queste voci, che non discuto una per una per motivi di tempo, ma insomma la maggiore preoccupazione in realtà non è stata tanto una preoccupazione legata alla globalizzazione, più concorrenza sul mercato domestico. La maggior parte l'opzione più votata è stata quella della concorrenza nel reclutare talenti o personale qualificato, che insomma è una provocazione importante, perché in Europa come sistema formativo in realtà, poi lavorando in università, è una provocazione che mi fa pensare abbastanza, più di un'altra serie di voci.
A meno che non sia un problema di concorrenza dal lato dell'offerta, che si stancano a fare troppi colloqui perché hanno troppe domande per singolo posto di lavoro.
Può essere.
È mal posta questa domanda.
Può essere mal posta. E incertezze politiche, cambio delle regole, insomma, vari temi che poi ovviamente...
Beh, è interessante che la pressione fiscale sia solo al 10%. Insomma, quindi...
sì. Nello stesso sondaggio, alla domanda cosa auspichi per il futuro dell'Europa, già che stiamo parlando di pilastri, Europa, eccetera, eccetera, il 56% delle imprese ha risposto a una maggiore integrazione. Qui ci deve essere un problema nelle somme, perché essere il 28%, non il 29%, di mantenere la situazione corrente, e il 16% una minore integrazione. E io su quindi con tutte le sfide che l'Europa può aver posto e che probabilmente sta ancora ponendo, non solo l'Europa ma anche la globalizzazione, 50% delle imprese, 56% di queste imprese non rappresentative, che però in teoria dovrebbero esserlo, auspica una maggiore integrazione. E io su questa provocazione lascerei la parola a voi, al dibattito, e ho già preso fin troppo tempo. Grazie per l'attenzione.
Raccogliamo sempre qualche domanda?
Sì, facciamo un paio di domande alla volta.
Io una te la volevo fare, però te l'avevo già accennata. Di tutti i dati che tu hai presentato, quello che, cioè, io riesco più difficoltà a capire, questo crollo della produttività italiana dal 2000 al 2009. Tu hai dato, però un dato non è che sei l'unico origine, dato che, come dire,
sì, no, circa, no,
ma
no.
Per me è uno dei punti più misteriosi da capire quello che è accaduto.
Sì. Allora, diciamo che è abbastanza curioso che poi le spiegazioni che vanno per la maggiore, poi, come dire, esposte fino all'osso, sembrano vagamente essere tutte basate su una serie di milioni di fallimenti morali individuali che in aggregato diventano una maledizione nazionale. Cioè, perché io, almeno questa è una mia impressione molto personale, l'idea che ci sia qualcosa che non va nell'Italia, quindi siamo il paese più corrotto al mondo, il paese più... Allora, per me, almeno... Guardare la letteratura, essenzialmente emergono due fattori dirimenti che nel dibattito economico attuale non vanno per la maggiore, perché in realtà sono cose che diciamo, l'attuale economia pre-keynesiana, perché noi siamo tornati indietro per tante cose, tendenzialmente tende a ignorare completamente. Quindi due fattori, uno l'ho essenzialmente già detto, no? Quindi il discorso molto marziano, l'idea che, se qui mi permettete, forse in maniera icastica e anche un po' volgare, perdonatemi, mi viene in mente quel famoso titolo dell'Unità degli anni 50, no, salario di merda, lavoro di merda, perché insomma, è un po' difficile pensare di poter incentivare un investimento in produttività, in skills individuali, con salari tendenzialmente decrescenti, soprattutto con contratti di lavoro tendenzialmente sempre più instabili, perché alla fine il disincentivo a investire in competenze che tu puoi impiegare solo in quell'impresa qui parliamo dall'operaio all'ingegnere, non parliamo di una particolare classe di occupazione, e chiaramente diventa estremamente alto quando tu non hai l'assicurazione della stabilità del posto di lavoro. Molte medie imprese hanno in realtà successo perché tendono ad avere questo Bombassei, che è uno che ha molti difetti, però l'altro giorno nell'ambito di una conferenza diceva essenzialmente questa cosa qui: no, noi i talenti quando li abbiamo li teniamo stretti, li incentiviamo, li aumentiamo i salari, cosa che nelle grandi imprese diventa sempre più difficile, perché chiaramente, ma questo non lo dico io, ma lo dicono sempre di più con preoccupazione gli economisti americani, la politica della trimestrale di cassa, no? L'idea che il valore per l'azionista sia l'unica stella polare per la gestione dell'impresa, chiaramente tende ad avere riflessi enormi, perché come fai a far alzare velocemente il prezzo delle azioni? Annunci licenziamenti, efficientamenti, re-engineering vari ed eventuali. Ma poi è un ciclo, perché questo è affascinante dell'impresa moderna. Le imprese moderne hanno molta meno razionalità di quella che si trova nei libri di testo, e tendono veramente ad avere dei cicli di dimagrimento e aumento degli organici, ma tendenzialmente completamente slegate dall'andamento della dinamica di mercato. In molti casi si tratta di dinamiche legate o a rapporti interni di forza fra diversi gruppi interni all'impresa, o del problema di dare dei segnali giusti al mercato, per cui di volta in volta conviene più dare il segnale stiamo efficientando e quindi licenziamo, in altri casi stiamo investendo, stiamo crescendo, quindi assumiamo. E questo è abbastanza slegato, secondo me, da una presunta razionalità di mercato, ma questa è la mia opinione personale. Quindi, primo fattore è che si è rotto il rapporto salario-produttività. Seconda cosa, e qui bisogna tornare proprio a Smith, neanche a Keynes, cos'è che fa crescere la produttività? La divisione del lavoro. Cosa fa crescere la divisione del lavoro? La crescita del mercato. In presenza di domande aggregata stagnante, ancora ieri i dati sul commercio al dettaglio in Italia erano devastanti, perché continua a contrarsi il consumo in Italia. È ovvio che se non cresce la domanda, se non cresce il prodotto, non può crescere la produttività, cioè, sia per una questione statistica pura e semplice, sia perché chiaramente abbiamo uno stato attuale di non saturazione degli impianti produttivi. Quindi noi abbiamo una economia italiana che gira a giri bassissimi, perché abbiamo fattori produttivi inutilizzati, dal lavoro 30% fra disoccupati, scoraggiati, inattivi, a impianti che lavorano al 50, 60, 70% della capacità produttiva potenziale, ma anche in termini di incentivo alla crescita della produttività, perché chiaramente, come aveva già capito Smith nel 700, più si produce, più si impara a produrre, no? C'è un learning by doing che è assolutamente proporzionato, legale, direttamente correlato con l'aumento del prodotto.
Grazie, grazie. E altre domande? Magari a Veronica, prego.
Da qua? Sì, la sentiamo.
Dovresti farla da qui.
Venga qui, faccia due passi.
Vieni,
non
rimani
in forno. Non che ne abbia bisogno.
Però è il microfono che...
Ho in mente un testo della Michela Marzano. Avete fatto l'esempio della Francia come uno dei paesi che è stato più, diciamo, capace di proteggere il lavoro. Però ho in mente questo testo della Michela Marzano che si occupava di una serie di episodi di suicidi nelle aziende, combinazione che riguardavano gli impiegati, diciamo, più fidelizzati nei confronti dell'azienda, e che risultavano tra l'altro più produttivi e più dotati di talento. E mi è sembrato un... Sì, era riferito al caso francese. E mi è sembrato strano, no? Che...
In realtà...
Basta, tutto qua.
Adesso no, sono due fenomeni non del tutto collegati, perché Quello che vi ho fatto vedere è un dato statistico, fra l'altro è un indicatore che è fatto da 21 sottoindicatori, molti dei quali basati su una stima della legislazione, cioè quanti giorni servono per un tribunale del lavoro per decidere su un giudizio, eccetera, eccetera. Quindi quello è un indicatore statistico di quanto il posto di lavoro è protetto, soprattutto in termini di licenziamento, quindi quanto costa in termini di tempo e in termini monetari all'impresa licenziare. Il discorso che fa lei è un discorso parzialmente diverso, ma diciamo la risposta se l'è già data lei. Sostanzialmente il fenomeno in sociologia si chiama il burnout, no? Tipicamente è stato molto studiato negli ultimi anni questo fenomeno per cui in ambienti sociali, e oggi purtroppo il principale ambiente sociale per tutti noi è il posto di lavoro, in ambienti sociali dove c'è una forte competizione, una forte spinta a, se mi permettete il termine, al darwinismo sociale, questi fenomeni sono all'ordine del giorno. Leggevo l'altro giorno un affascinante articolo di una sociologa americana su quelli che mollano nell'accademia americana, quindi magari studenti che hanno fatto un dottorato in un'università importante, che hanno lavorato 12, 15, 18 ore al giorno per pubblicare, fare ricerca, competere per finanziamenti, competere per un posto fisso, che a un certo punto o prendono un esaurimento nervoso o decidono di cambiare vita prima di suicidarsi. Lei è proprio un fenomeno sociologico studiato, ma questo lo troviamo nelle banche d'affari, non dico nello sport a certi livelli, ma tutti gli ambienti dove si crea una competizione forte di un certo tipo e tendono a creare questo tipo di situazioni. Poi lì non è tanto legato a un paese, a un regime di protezione dell'impiego. Questa è diciamo, la mia opinione.
Vuoi aggiungere qualcosa? No. Vediamo,
ci risparmiamo altre... la nostra esperienza.
Sì,
a malapena, e non è ancora detto. Insomma, cioè.
Ci sono altre domande.
Lei sa che la principale causa di morte è nascere, no? Quindi, forse.
In realtà, che è uno dei problemi di definizione. Definendo l'impresa familiare ci sono vari tipi di definizione, come dicevo prima è molto difficile fare un discorso generale, perché all'interno sia del sondaggio che vi riporto qua, sia dei numeri che metto, sì, c'è lo stesso Calderone Benetton come un'impresa piccola di un distretto, come un'impresa piccola individuale.
Ferrero è un'impresa familiare.
Come?
Ferrero è un'impresa familiare.
Ferrero è un'impresa familiare.
Non quotata.
Non quotata, peraltro, certo.
Non
vogliono quotarsi. Altre? Se no possiamo ringraziare Mario e Veronica. Bene, grazie mille.
Grazie a voi.
Grazie a voi. Grazie.